Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia e in italiano sul calcio americano, creato appunto per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle strisce attraverso analisi delle partite, e ce ne sono state come al solito in questi giorni, e gli argomenti caldi, e ce ne sono alcuni di cui vogliamo appunto parlare. Puntata 28. Io sono Federico Montalenti, qui con me di nuovo Seba Trovato. Ciao Seba, come stai?
Ciao Federico, ciao a tutti, tutto bene, grazie.
Un saluto a Cristiano Faran, che ci ha dato due contributi in questa puntata riguardanti due squadre della Eastern, ma ne parleremo. Un saluto a Max Cristina, sempre prontissimo con i suoi post. Anche qua ci ha dato qualche chicca oggi sul futuro della squadra losangelina. E poi un saluto ad Ale Cappelli, che dietro le quinte anche lui ci aiuta con opinioni e non solo. Sei riuscito a vedere qualcosa, Seba, di questa settimana? Ricordiamo di nuovo settimana spezzatino, perché abbiamo avuto tutta una giornata più qualche partita lunedì e martedì. Giovedì notte si gioca di nuovo, comunque quando sentirete il podcast la partita sarà già giocata, quindi non anticipiamo niente, anche perché in questo momento stiamo registrando prima, quindi non sapremo nulla. Tu sei riuscito, Seba, ti chiedevo a vedere qualcosa?
Sì, ho visto qualcosina, la vittoria dei DC United a Cincinnati, che è una prova di forza, ecco, della squadra, con tanti giovani. Poi ho visto anche Nashville, la vittoria meritata contro Dallas. Mi ha deluso un po' il New England Revolution, ho visto spezzoni di partita contro il Philadelphia. Mi aspettavo qualcosa in più.
Ricordiamo che ne abbiamo parlato la scorsa settimana e lo facevi notare anche tu, Seba. New England in casa hanno collezionato ben 8 punti, se non ricordo male, e 20 fuori casa. L'avevamo detto, è la squadra probabilmente peggiore ad oggi da incontrare fuori casa, da ospitare, mentre invece andare a giocare a New England non sembra irresistibile.
Eh sì, è una squadra che gioca in contropiede, ha ali e mezzale che sono molto veloci, quindi il canadese Buchanan, Peniglia, sono tutti giocatori che corrono parecchio e in contropiede si fanno sentire. In casa un po' soffrono questo, anche perché non hanno, diciamo, quella forza tale anche a centrocampo da permettere di costruire il gioco come si deve.
Esatto, ricordiamo che hanno giocato anche contro una squadra che fa del contropiede la sua arma vincente, anche se si è completata nell'arco della stagione, però Philadelphia è una squadra che quando ha per occasione una partita le sfrutta tutte e tre, quindi diciamo che giocare contro la propria, una sorta di nemesi diventa difficile, giusto?
Sì, tra l'altro ho visto anche novità dal punto di vista tattico di Philadelphia. Ho visto davanti alla difesa ha giocato Elliott, l'inglese, 1,90 m, faceva il difensore centrale, una sorta di Desailly per intenderci. E poi
Sì.
c'erano tre mezze punte, Aronson, Monteiro, l'italo-americano Fontana, che a mio avviso facevano presagire qualcosa di in più da parte di New England, perché sai, fuori casa giocare con tre mezza punte o comunque centrocampisti di qualità e due attaccanti veri come Sergio Santos e poi l'altro dal nome impronunciabile, Prisilco,
Sì. Il nostro codice
faceva, sì,
fiscale.
esatto, sembra il gatto che passa sulla tastiera del computer. Praticamente faceva presagire qualcosa in più, invece la squadra ha retto bene. Complimenti all'allenatore, a Curtin e a tutta la squadra. Si trova nelle prime posizioni di classifica, un motivo ci sarà.
Sì, diciamo che funziona molto tatticamente quello che ogni tanto vediamo verso seconda metà di partita, cioè vedere queste squadre allungate dove in 5 giocano in attacco e 5 giocano in difesa. Quindi diciamo che questo collante che ha appunto Philadelphia ha provato a farlo sia con Montero tra centrocampo attacco, sia con Elliott tra centrocampo difesa. Quindi probabilmente sono riusciti a trovare una quadra quando mancano altri giocatori o quando non gioca il Signo o non gioca Bedoya. Ecco. Però sappiamo che sono squadre che, cioè è una squadra che gioca parecchio. È una delle quattro squadre, o delle tre meglio, squadre che si è unita a Toronto, che è riuscita già a prenotarsi un giro per i playoff. Appunto meritato, le altre due squadre sono Columbus, che ha vinto alla grande contro New York, e Orlando, che invece ha pareggiato contro i New York Red Bulls. Su Orlando, appunto, Cristiano ci ha dato il suo contributo, ci ha detto come la pensa e cosa ha visto in questa squadra. Sentiamo Cristiano.
Ben trovati cari amici da Cristiano MG Faranna. Parecchie settimane mi separavano da questo podcast, ma non la passione per la Major League Soccer. Oggi vorrei trattare di argomenti non proprio a me consoni, almeno la prima parte, questa qui, perché parlerò di una squadra molto amata dal nostro caro Max, che Orlando, questa Orlando che è galvanizzata anche da MLS is back, giocatosi proprio nel suo stadio, nei suoi territori, la famosa bolla, sta portando a casa davvero un risultato che mancava da un po', un accesso ai playoff, non ancora certo, certo, però sicuramente, diciamo, fino adesso sta ben figurando. Perché? Direi che sicuramente la cura Parea sta sortendo il suo effetto, un allenatore che ha già, diciamo, avuto un trascorso da atleta nella Major League, ma poi soprattutto nella Major League ha fatto già tanto bene nella precedente destinazione, Dallas, uno che conosce comunque gli Stati Uniti e che conosce il mondo centro e sudamericano. Prima di andare a Orlando, ricordiamo la sua esperienza a Tijuana. Vi è poi il fattore attacco, vi è una rinnovata consapevolezza da parte di Nani, che comunque sta sicuramente ben figurando anche all'attivo determinate reti, credo che siano, non vorrei sbagliarmi, tra MLS is back e campionato 7, soprattutto poi Chris Mueller, diciamo all'italiana, attaccante statunitense, ma poi c'è un'ossatura di centrocampo che secondo me sta andando molto bene, partendo proprio da Junior Urso, questo giocatore brasiliano che proveniente dal Corinthians con un trascorso anche nel campionato cinese, sta divenendo sicuramente un punto di riferimento. 18 le presenze. Così mi sembra di ricordare anche tre reti, tutte diciamo in campionato, non nel torneo appunto di Orlando. Insomma, una squadra che sta ben figurando. E vorrei dire proprio a proposito di Junior Urso, ma anche di Nani, che forse si è trovata la quadra di quella che è un'identità sudamericana, latina più che sudamericana, con un motore portoghese, porto brasiliano, proprio rispecchiando quella che è la proprietà brasiliana. Quindi, diciamo, non ci resta che aspettare, sicuramente per quanto riguarda Max, sperare che questa volta il risultato possa arrivare in porto.
Grazie Cristiano, ci darà come detto un altro contributo più avanti su Columbus, ma Orlando, squadra che per la prima volta nella storia, della breve storia della squadra, riesce ad arrivare ai playoff, è un caso che ci arrivino adesso, potevano arrivarci prima, che Cosa è cambiato secondo te, Seba?
È cambiato che quest'anno hanno costruito la squadra con criterio, gli altri anni no. Gli altri anni una squadra sbilanciata, fatta male, magari stava con i singoli, nella speranza dei singoli. Quest'anno invece un allenatore Pareja che già conosce la Major League e fa giocare bene le sue squadre, è una squadra che è stata fatta bene. Poi c'ha interpreti anche importanti, Ruan, il brasiliano, che è forte, è una marcia in più. Infatti, molti gol sono anche merito suo, non li spinge in avanti. Difesa solida con Antonio Carlos, Jansson, e il canadese Miller, che non si sbilancia troppo in avanti, quindi la squadra è sempre coperta. E poi quelle mezzale forti che ti fanno cambiare passo. Dove lì davanti poi c'è Dike che sta facendo bene la sua prima stagione in Major League. E ricordiamo poi anche i due centrocampisti centrali. Quest'anno c'è Junior Urso, l'ex Corinthians, che fa davvero un gran filtro. Ripeto, la squadra è stata fatta bene. Fino allo scorso anno lasciava a desiderare e si intuiva che non andava bene. Quest'anno invece merito soprattutto dell'allenatore, gioca bene. Tra l'altro hanno anche Mendez, che è il nazionale ecuatoriano, se ricordo, che è cercato anche in Europa. Quindi merito dell'allenatore soprattutto, che ha saputo costruire la squadra con criterio e con interpreti che sono nella loro giusta posizione.
Sì, ricordiamo che Dike, l'attaccante che è molto in lista nella top, probabilmente 5 se non 3 tra i Rookie of the Year, quindi da tenere d'occhio. E soprattutto Cristiano faceva riferimento alla famosa bolla dell'MLS is back giocata ad Orlando. Secondo te ha avuto, oltre a essere un segno, tra virgolette, di appartenenza di Orlando, secondo te ha dato anche una marcia in più alla squadra? Essere
Ah,
stati riconosciuti, tra virgolette.
sì, ma ha permesso all'allenatore e alla squadra di amalgamarsi ancora di più. Erano tanti gli interpreti nuovi quest'anno, quindi avevano bisogno di giocare. E quale migliore occasione se non farli giocare nel loro campo, nel loro stadio, anche senza spettatori, però gli è servito parecchio. Quindi poi hanno avuto un po' di sfortuna alla fine, però quello l'importante era prepararsi bene al proseguo del campionato e ci sono riusciti.
L'altra squadra che ha prenotato il suo posto per i playoff, quasi con qualche turno di ritardo, a mio avviso, è Columbus, che tra l'altro incontrerà poi Orlando più verso la fine, alla penultima giornata, quindi avremo forse un assaggio di quello che saranno i playoff, oppure un assaggio di quelle che non lo saranno se dovessero giocare solo le riserve. E comunque Columbus, squadra che ha avuto grandi difficoltà negli ultimi anni a livello societario, e appunto Cristiano vuole darci il suo contributo e sa dirci anche un po' qualche aneddoto in più. Sentiamo Cristiano.
Eccomi di nuovo, il mio secondo intervento invece verte su uno degli argomenti che abbiamo trattato, diciamo, in maniera un po' più forte, soprattutto io, cioè i Columbus Crew. Ricordiamo negli anni scorsi il rischio di andare a finire a Austin, che è stato poi scongiurato con l'ingresso della famiglia Aslam a titolare anche dei Cleveland Browns di NFL. Vorrei partire proprio da un dato, diciamo, di calcio e geopolitica, diciamo così, visto che recentemente ho trattato sul sito della questione più tecnica. I Columbus, dopo un anno di rodaggio con la nuova proprietà e col nuovo allenatore Caleb Porter, un anno diciamo molto negativo, il 2019, stanno invece dimostrando, nonostante, diciamo, l'addio, un po' già anticipato lo scorso anno, del loro giocatore di punta Federico Higuain, stanno mostrando invece una stoffa nuova e notevole con questa presenza tra le squadre votate ai playoff, nonostante diciamo abbiano perso il primato del girone da più di qualche settimana, però diciamo si confermano come una realtà forte, appunto un dato geopolitico, è proprio quello che Columbus, io spesso l'ho ricordato, è una delle poche città dove la squadra di calcio è stata volano per la creazione di franchigie nuove che facciano parte delle quattro sorelle. In particolar modo Columbus è diventata una presenza nella NHL, nella Lega di Hockey, per dire che Columbus, che è una città molto reattiva, che sta crescendo molto negli Stati Uniti, però è uno di quegli esempi di città in cui lo sport principale è stato e potrebbe continuare ad esserlo il calcio, nonostante diciamo che vi sia stata una flessione di tifosi negli ultimi tempi, a prescindere diciamo dal dato Covid-19 dell'ultimo anno. Però ha un progetto di stadio davvero importante. Inoltre, poi, mentre determinate realtà sono cresciute grazie anche all'apporto, diciamo, delle comunità latinoamericane, non mi riferisco solo ai LAFC o all'Internazionale de Miami, nate con quella vocazione, ma se pensiamo anche a parte della tifoseria di New York City Football Club, che vive nel Bronx, dove vi è un grande afflusso di tifosi latinoamericani, Columbus invece prende parte di quella popolazione americana che possiamo definire alla larga bianca e protestante, con una diciamo definizione sociologica forse un po' desueta, però è importante perché l'Ohio, swing state, ricordiamo siamo sotto elezione, c'è cioè uno di quegli stati ballerini tra democratici e repubblicani, però l'Ohio rappresenta un po' l'ossatura del Midwest, quindi questa espansione del calcio a Columbus ci porta a un dato, quel dato che gli Stati Uniti si stanno sempre di più affezionando anche nella fascia di popolazione che potremmo definire più classica al dato pallone.
Ok, grazie Cristiano di entrambi i contributi. Columbus, come diceva, problemi societari, ha rischiato di trasferirsi a Austin, invece poi è stata quasi salvata. Tu come vedi questo salvataggio? È stato un sollievo per, secondo me, per tutta la Major League. E la squadra anche quest'anno, secondo me, ne ha giovato molto, visti gli interpreti.
Allora, sì, più che altro erano giovati i tifosi. La Major League rischiava magari qualcosa che è comune negli altri sport americani, però nel calcio ancora non si era visto, di trasferire il proprio, diciamo, titolo. Sì, in passato c'era stato San José, però buon per loro che la squadra sia rimasta in Ohio. Sulla squadra a me non piace tanto Porter. Lo reputo un
Io sono
allenatore.
questo lo sapevo, l'abbiamo capito negli ultimi mesi.
Esatto. Però la squadra gioca bene. Ormai in difesa gioca a memoria. Squadra fatta bene da questo punto di vista. E poi quest'anno, nonostante gli infortuni di Nagbe e di Zela Ryan, sta avendo come protagonista il portoghese Pedro Santos. Sta portando la squadra sulle spalle. Lui non è un giocatore, è stato sempre determinante. Quest'anno invece sta facendo cambiare il ritmo alla squadra. Poi si è visto anche qualche esordio in queste ultime giornate, come quello di Morris, centrocampista centrale di 18 anni. Ormai va di moda questa parte del campionato di fare esordire i giovani. Gli sta riuscendo anche parecchio bene.
Sì, sicuramente è una squadra che abbiamo visto è sempre stata tra le più complete insieme a Toronto, quindi meritato, adesso al di là che arrivi prima, seconda o terza, l'importante per la squadra è arrivare ai playoff e andare più lontano possibile, visto che si può incappare in certe partite come è successo nel torneo, dove nonostante il grande dominio si vada poi a perdere i rigori o non chiudendo delle partite piuttosto importanti.
Ma difatti io reputo che sarà più difficile per gli avversari incontrare Columbus che un Philadelphia, per intenderci.
Sì,
C'è un modo di
d'accordo.
giocare, più squadra, meno individualità, davvero un avversario ostico.
Esatto. Un avversario che a est si sta rivelando piuttosto ostico, che potrebbe quasi avere un risultato storico, nel senso per una squadra come è stata costruita, e sto parlando di Nashville, arrivare ai playoff. Pensavamo in questi giorni se Nashville fosse stata a ovest, come doveva essere all'inizio dell'anno, come sarebbe andato sul campionato, se effettivamente sarebbe, adesso ai punti, sarebbe tra il quinto e il sesto posto più o meno vicino a Minnesota e appunto Dallas che ha battuto l'altro giorno. Però sarebbe comunque là, secondo te, la squadra dalla grande difesa e dall'attacco meno propositivo, oppure a ovest avrebbe avuto più possibilità di segnare? Perché ricordiamo, ad oggi sarebbe stata la migliore difesa di ovest, perché a pari merito con Seattle, però tra i peggiori attacchi, perché quasi tutte le squadre a ovest hanno segnato quasi 20 gol, mentre Nashville si ferma a 18.
Allora, sì, la posizione sarebbe stata quella tra all'incirca il quinto posto, magari con Minnesota avrebbe giocato la quinta posizione. Forse in questo momento la Western Conference è più facile, più abbordabile rispetto a un'Eastern Conference, però alla fine i valori sono sempre quelli negli Stati Uniti. E poi ricordiamo comunque. Cioè, una cosa saranno la regular season, un'altra cosa saranno i playoff, un campionato a parte. Quindi lì bisogna vedere poi come si ci arriva fisicamente, soprattutto. Però nessuno toglie i meriti alla squadra che sta facendo bene. La difesa, ma questo già l'abbiamo detto tante volte, è forte. In attacco lascia un po' a desiderare, però magari qualcosa ne esce fuori. Quindi magari poi ci sono squadre a Western che un po' stanno soffrendo, come Sporting Kansas City e Los Angeles Football Club o Minnesota stesso. Quindi magari si poteva ambire a qualcosa in più e non sarebbe stato male la prima stagione. Però alla fine i valori sono sempre quelli. Non, se una squadra è fatta bene, si vede fin dall'inizio rispetto a una che è stata costruita male. Ci sono sia anche squadre di Eastern Conference che stanno andando male, se fossero andate in Western Conference, pure lì non è che la situazione cambiava più di tanto.
Ah no, no, quello sicuro. Valori in campo che sicuramente ci saranno nello scontro di più grande rivalità a livello, tra virgolette, storico del nord-ovest, nel nord-ovest americano, che è quello tra Seattle e Portland, che è uno scontro che vale anche il primato, perché le due squadre sono a pari merito. Vale anche, aggiungo, il primato di vittorie per chi dovesse vincere, perché ad oggi sono esattamente 15 vittorie a testa e 6 pareggi, quindi sui 36 appunto precedenti. Chi la spunterà e chi no?
Bella
Secondo te?
domanda. Forse Seattle.
Seattle perché gioca in casa, anche se
Sì.
arrivano da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due partite, quindi diciamo
E
che
quindi devono cambiare
possono,
marcia.
esatto, devono cambiare marcia, chi meglio, chi peggio, ma sicuramente vedo io in queste partite qua, purtroppo premio sempre la miglior difesa e Portland purtroppo non ha, diciamo, non ha la difesa per fermare magari un attacco
Poi,
importante come
comunque, se
quello.
ricordo, Portland ha anche una, sono a pari punti, ma Portland ha una partita in più,
Sì,
quindi
esatto.
avrà, ci sarà modo per recuperare.
Sì, eventualmente, esatto, eventualmente sì. Sicuramente, ripeto, io vedo, mi piace come sta giocando Portland, però resta la difesa ad oggi resta un problema.
Quello sì, magari manca un po' di filtro, si è preso in velocità, questo è un grosso problema, però ha due centrali forti
Sì, sì,
fisicamente,
sì.
quindi da questo punto di vista può migliorare e sono un'arma in più.
Potrebbe anche essere una delle ultime partite contro Portland di Lodeiro. Abbiamo visto qualche news recentemente e pare che si voglia anche lui aggregare alla compagine araba perché sono stati dei contatti, a quanto pare. Vedremo se un altro numero 10 finirà alla corte araba. Vedremo un po'.
Ci può stare, poi magari io non sarei con. Allora, Lodeiro è un gran giocatore, protagonista assoluto della Major League, però se ricordo ha superato la trentina,
Dovrebbe essere 88, dovremmo essere coetanei se non sbaglio.
io lo farei partire molto. Mi metto contro tanti tifosi, però. Ci sono tanti giovani anche forti, la Major League sta cambiando e stanno comprando tanti giovani che hanno voglia di mettersi in mostra e di crescere. Quindi chi lo sa?
Esatto, 89 tra l'altro, controllato.
Altri 2 anni li può fare, dai, in Major League.
Questo è poco ma sicuro. Andando invece nel campionato cadetto, dove si sono giocate le semifinali di conference, più o meno i pronostici si sono confermati. Abbiamo visto soprattutto a est i favoriti, cioè Tampa Bay. Hanno vinto 1-0 contro Charleston in una partita pressoché dominata. E dall'altra parte Louisville ha raggiunto la sesta finale di conference consecutiva, un traguardo pressoché incredibile, battendo 2-0 St. Louis, che deve mangiarsi secondo me un po' le mani perché ha avuto la possibilità dopo 10 minuti di andare in vantaggio con un calcio di rigore. Calcio di rigore sprecato e dopo pochi minuti hanno subito
Gol
l'1-0.
su un errore difensivo, tra l'altro, quindi
Esatto.
sì, i favoriti sono quelli di Louisville, però Tampa Bay quest'anno sta giocando bene, quindi è tutto da vedere. Poi adesso c'è la League Championship, è un po', non si sa mai come può andare a finire, si è visto anche dall'altra parte. L'altra ad ovest,
Eh sì,
però
appunto.
i ragazzi appunto dell'Ohio sono i favoriti.
Sì, sicuramente. A ovest, appunto, Phoenix ha agguantato coi denti una partita che sembrava andare in tutt'altra direzione con Torino, e perdeva 2-0, è riuscita ad acciuffare il pareggio di 2-2 ed è andata a vincere i rigori, tra l'altro. Dopo l'episodio del gol di spalletta di Asante nei quarti, andate anche a vedere se avete la possibilità gli highlights, i paperoni e il frittatone difensivo del gol dell'1-0 di Rino, perché questi sono poi delle piccolezze
E
che
si
poi
pagano.
si pagano molto care. Dall'altra parte c'era una partita molto equilibrata tra El Paso e New Mexico, partita che è stata in vantaggio per il passo per buona parte della partita fino al 95esimo più o meno, dove New Mexico ha pareggiato. Sono arrivati i rigori e qui ha avuto la meglio la squadra texana.
Questo
Lì ad
dispiace anche perché New Mexico è una delle squadre più seguite proprio negli Stati Uniti. Già nella serie cadetta fa pre-Covid, diciamo, fa 15.000 spettatori a partita, quindi immaginiamoci cosa poteva succedere in Major League. Peccato, una squadra con seguito, e quindi io avrei fatto il tifo per loro, però non è stato così. Adesso la finale, mi ha visto, sono i favoriti di Phoenix, vediamo come andrà a finire.
Ricordiamo che Phoenix ha fatto devo dire, un gesto piuttosto eloquente a livello educativo, nel senso che ha rifiutato la possibilità di ospitare una finale dopo una finale totale, non la finale di conference, dopo i fatti più o meno incresciosi contro San Diego, dove ci sono state quelle frasi omofobe da parte di un giocatore nei confronti di San Diego Loyal. Quindi devo dire una presa di posizione piuttosto furba e piuttosto importante, un gesto molto, molto bello a mio avviso, ecco. Quindi vedremo chi la spunterà. Prossimo weekend, che oltre ovviamente alle finali continuerà la nostra MLS, partite interessanti, a parte quella di, per chi ci ascolta, per qual, parte quella di ieri notte, quindi quella tra Seattle e Portland, partite interessanti, c'è appunto Nashville, New England, Chicago, New York Red Bulls, secondo me resta una bella partita. Atlanta United, DC United, forse l'ultimo baluardo per DC United. Houston Dynamo, Columbus, vedremo se il Columbus fuori casa potranno fare qualcosa. New York City, Montreal, una bella partita. Philadelphia, Toronto, partita di cartello, ma entrambe già verso i playoff. Sporting Kansas City e Colorado, abbiamo il grande ritorno di Colorado sui campi da calcio dopo settimane.
Saranno belli riposati.
Esatto, Vancouver, San Jose e il
Il
derby e il
della Florida.
traffico. Il traffico. Sì, scusa, sì, se ci sia il derby della Florida sabato sera, mentre domenica sera 20:30, tra l'altro un bello orario, magari quella riusciamo a guardarla. Il derby del traffico tra Los Angeles FC e LA Galaxy. Anche
Tra
qua.
l'altro leggevo, sì, soprattutto da parte dei Galaxy un po' di problemi ci sono, leggevo addirittura che volevano piazzare, non so se è vera notizia, Chicharito Hernandez in Messico, con una squadra messicana, ha deluso, gioca male, mi avvisa anche la squadra è fatta male per lui, magari è lasciato un po' solo allo sbaraglio lì davanti, quindi aveva bisogno forse di una punta forte fisicamente che faceva coppia con lui, invece non è così, ma questo l'avevamo detto anche a inizio stagione. E poi Schelotto che rischia, vedremo se le voci di
Sono
Robichin,
picchi, sono
esatto,
vere.
sono esatto. Io avrei preferito un Klinsmann, l'ho sempre detto, ho sempre sognato di vederlo in una squadra della Major League. Poi per me è ideale conoscere l'ambiente,
Il figlio,
quindi
non c'è il figlio che fa, c'è il figlio che fa il portiere.
esatto, quindi tutti in casa.
Esatto.
Vabbè, però comunque il figlio può fare sempre la riserva di Bingham quando tornerà, quindi vedremo come va a finire. Chiaramente il Los Angeles Football Club è favorita, però il traffico ci ha insegnato che è una partita a parte. Poi quest'anno sono andato tutto in direzione dei Galaxy, quindi vedremo come va a finire. Dall'altra parte, in Florida, Miami gioca in casa, non so, si parlava addirittura forse di Guain, qualche problema, se poteva giocare o meno, se veniva squalificato. Questo se ne parlava, ma credo che dovrebbe giocare. Do favorito l'Inter Miami.
Bene, bene. Noi siamo arrivati alla fine. Sicuramente poi ci saranno un sacco di partite per la prossima settimana perché c'è di nuovo lo spezzatino. Intanto ti ringrazio.
Sì, volevo dire soltanto una cosa, che
Certo.
mentre noi registriamo stanotte la squadra
Ah, hai ragione.
canadese del Forge Football Club si giocherà l'accesso alla CONCACAF Champions League contro la squadra honduregna, il Deportivo Municipal Limeño. Facciamo il tifo per loro, vediamo come va a finire.
Esatto, me ne ero dimenticato. Bene, questo farà piacere anche a Cristiano che salutiamo, lo ringraziamo per i contributi. Un saluto a Max Cristina e un saluto ad Ale Cappelli. Vi ricordo che i podcast lo potete seguire attraverso The Cutting Edge e tutti i portali vari di podcast, quindi Spotify, Apple Music, Spreaker. Quindi avete un bel panorama di scelte. Io sono Federico Montalenti e vi saluto e ci ritroviamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Ciao.
Major League Soccer.